Laser.
Questa è una delle più antiche. Su questo non ci piove. E poi non lo so, questi in verità sono accordi che ha preso con Raimondo, mio figlio.
Suo figlio che cosa fa?
Appunto, c'ha un'edicola libreria, ma già da ventina d'anni. Un'edicola, vabbè, a Brusciano, perché ha trovato moglie là e quindi tutto là. E qui niente. Poi io bazzico un po' dappertutto, però vedo che questa è la più antica, non so per quanto tempo ancora potrà rimanere, vista quello che è, però speriamo.
Prima la crisi dei libri, c'è la crisi dei giornali, ormai è tutto liquido, è tutto smaterializzato e quindi rischiamo di passare giornate solo nel telefono, solo sul computer, questo è il mondo attuale.
Senza relazione.
Zero relazione, si vede.
Come si chiama questo paese?
Brusciano. Il figlio è un edicolante libraio e mi ha chiesto queste copie per il gruppo di lettura. Questo gruppo di lettura di Brusciano è una cosa straordinariamente bella e nuova del nostro regione, perché è nata dal basso grazie alla volontà di insegnanti e di lettori ed è diventato un gruppo molto formalizzato. Adesso hanno comprato 40 copie del libro e penso che ne prenderanno altre e leggeranno insieme questo libro, che credo che sia la cosa più importante per una comunità più libera in comune, più ha possibilità di conoscersi, quindi credo che sia straordinario. Poi Brusciano è tutto e niente per me, perché io non ho conosciuto mio padre, che quando sono nato lui era sposato con mia madre, ma si è fatto una seconda famiglia, e quindi io poi ho deciso razionalmente di non volerlo mai incontrare. Ma lui era di Brusciano e poi è morto, e quindi lo scacco l'ha fatto lui, e quindi si trova lì a Brusciano. E tornare a Brusciano e andare per la prima volta nella mia vita a Brusciano a parlare del mio lavoro è toccante.
Raimondo Di Maio è il libraio di Napoli. Piccolino, con gli occhiali sempre inforcati, scruta, cerca e legge. E non soltanto i libri. La sua libreria, Dante e Descartes, è in via di Mezzocannone a Napoli, nei pressi dell'Università Federico II. I libri sono una passione che viene da lontano, una passione lenta, costruita con pazienza e tanta tenacia.
Sono nato in un vicolo di Napoli, nella Napoli più popolare e popolosa, e sono nato in un basso, e quindi ho fatto tutta la gavetta dei bambini napoletani e sono andato alle scuole elementari, poi sono andato a lavorare. Tutti andavamo a lavorare, non perché marinavamo la scuola, ma perché le famiglie ci mettevano a lavorare, che avevano bisogno di quella paghetta quasi ridicola, però in qualche modo per loro importante. E quindi ho fatto moltissimi lavori, ho cominciato in una fabbrica di scatole dove facevo il tutto fare, e poi ho cambiato, ho fatto come i miei amichetti, il barista, perché il barista era il lavoro più richiesto, dove si guadagnava di più, perché c'erano le mance, le mazzette. E quindi anche io ho inseguito il sogno dei miei amici di fare un po' di soldi in più, oltre quello che davamo in famiglia, anche perché a Napoli c'è quella leggenda famosa del caffè sospeso, ma c'è una controleggenda che è un esercito di bambini che portava il caffè a domicilio, perché il caffè a Napoli si porta a domicilio. Quindi ho fatto prima questo lavoro e poi ho fatto altri lavori, non trovavo mai pace, fino a 14 anni, quando sono inciampato nell'impegno politico e in un libro. Ho cominciato a leggere, il mio primo libro è stato Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, che è stato un libro che mi ha svelato la vita, l'avventura, e poi la coscienza politica, che ho fatto in una sezione del Partito Comunista Italiano, che era il cuore pulsante dei vicoli popolari, dove la gente si rivolgeva anche per capire, per sapere come doveva affrontare le difficoltà di abitare in un vicolo, di abitare in un basso, di non avere un lavoro, di essere in una città povera. Sono stato in Germania come gastarbeiter, sono stato in Francia, sono stato in Emilia-Romagna come edile, come manovale, e poi finalmente si è aperto un varco che mi è sembrato la vita, che era la possibilità di vendere i libri a domicilio. E quindi io per molti anni ho fatto questo lavoro. Intanto avevo ripreso a studiare, ho preso la terza media serale e mi sono preso anche un diploma di ragioniere. Era l'unica possibilità che avevo dopo la terza media di fare scuola. E quindi mi sono diplomato in ragioneria e ho vissuto a casa di certi intellettuali siciliani, Gaspare Giudice, un grandissimo studioso di straordinaria levatura, che è il primo biografo di Pirandello, è il primo che mi ha messo in mano un libro di Anino Dolci.
Oh yeah. Che fa piovere acqua du cielo, la terra bagnare, l'erba ciuriri.
Era molto importante che si trovasse il fermo, il solido, e io mi rifiutavo di assistere per esempio al fatto che morivano dei bambini, che c'era una massa enorme di disoccupati che non aveva lavoro in una situazione di enorme possibilità, dunque di enorme spreco.
Portalo maestro curioso e poi un giorno volare sopra luna.
Raimondo Di Maio possiede circa 100.000 volumi conservati tra questa libreria a ridosso dell'università e altri magazzini. Si tratta di pezzi rari, pubblicazioni recenti, acquisizioni di biblioteche, bottino di ricerche a volte difficili.
Qual è il corredo di una libreria? I classici, i manuali, i libri per gli studenti? E questo è un interrogativo molto serio. C'è un calcolo di questi signori dell'ingegneria editoriale che dicono la circolazione delle merci, ma io non posso non avere Dante o Leopardi in una libreria, altrimenti che libreria è? Senza Petrarca, senza i classici della filosofia. Quindi cerco di barcamenarmi e di avere un po' tutto, ma un po' tutto significa non avere niente. Naturalmente c'ho Boccaccio, c'ho il Decameron, ma non ho le opere minori. Ma non è che non le ho io, non ce l'ha l'editore italiano. Ma se lei cerca il Filocolo in questo momento, non è disponibile da nessun editore. Ma come fanno i ragazzi oggi, la Google Generation lo può scaricare. E questo rende problematico l'arredo di una libreria.
Grazie mille.
Grazie a lei. Ah, lui siete Simone. Ah, finalmente ho arrivato questi prezzi.
Questi mattoni.
Mamma mia. Ma com'è possibile in un paese fare un libro così?
Sì, però sono delle immagini bellissime.
Le immagini sono molto belle, sì.
Sì, le adoro.
Però è...
Sì, è vero.
Io vi ringrazio di aver preso questi mattoni dalla libreria, che ho troppi mattoni. Io ho i libri che parlano.
Sì, però guardi,
sì, no, sono,
sono
belli,
immagini
sono
meravigliose.
No, sono belli, costano pure un sacco di costi, 20 euro l'uno.
Sì, questi qua sono...
Io ho detto, quale pazzo li prenderà?
Ecco,
ma ringrazio finalmente, meno male.
Perché viene in questa libreria?
Perché è adorabile, il proprietario è adorabile, è un uomo di cultura, simpatico, aperto, è uno dei colori di Napoli.
Quando viene in questa libreria che cosa cerca? A parte, diciamo, incontrare la simpatia del proprietario.
È comunità, è appartenenza, è calore che si esprime attraverso i libri, attraverso la comunicazione, il contatto con l'altro.
Poi vendo per lo più libri nuovi e libri vecchi e libri di seconda mano. Faccio queste bancarelle che hanno molto successo, perché a 2 euro manco un giornale più si compra, invece comprare un buon libro, un classico, per i ragazzi è una cosa magnifica. Anche perché c'è questa leggenda che i ragazzi non leggono. Noi siamo in un momento in cui i ragazzi leggono molto. Naturalmente leggono male, perché produciamo dei pessimi libri. Un paese si vede dai libri che pubblica che cos'è. Noi pubblichiamo della schifezza che cerchiamo di vendere, tutti i libri di uomini della televisione, di politici che non li scrivono loro, di calciatori. Ma manca invece una vera circolazione delle idee. Questa strada dove siamo, una volta c'erano più di 20 librerie, adesso siamo rimasti in due, siamo due piccoli samurai nella foresta del mondo commerciale, perché i fitti sono altissimi, il personale costa moltissimo. Qui faccio tutto io, dalla Puzzofrau all'editore.
Perché la sua libreria si chiama Dante Descartes? Che c'entrano Dante e Cartesio?
Dante Descartes perché io ero specialista, conosco la letteratura e la filosofia bene editorialmente parlando. Il riferimento era alle lettere di Dante e alla filosofia di Descartes, all'esilio da Firenze di Dante, all'esilio di Descartes da Parigi. Però era tante cose. Perché diventa editore? Che non è una cosa nuova, è una caratteristica delle librerie editrici, che dall'Ottocento in tutte le capitali del mondo abbiamo avuto delle librerie editrici, che non è una forma di ricchezza ma è una forma di povertà in qualche modo. Ma io volevo essere protagonista di una quota di libri che vendo di metterla in commercio io, di pubblicarla io. E quindi questa cosa qui ha avuto una sua importanza. Adesso ho fatto più di 300 libri.
Nel 2020, Averno, di Louise Gluck, edito da Dante Descartes, vince il premio Nobel per la letteratura. Si tratta di una raccolta di poesie che cantano la solitudine e la paura dell'ignoto, ispirate al lago Averno, un lago di origine vulcanica, uno dei luoghi più simbolici dei Campi Flegrei.
È una storia un po' lunga, cerco di farla breve, perché io ho un caro amico intellettuale spagnolo con cui siamo amici da anni, anche lui è editore di grande qualità, editoriale Partenopo, che tra l'altro fa i libri napoletani in Spagna, e lui un giorno mi ha detto: perché non stampi Averno di Louise Gluck, perfetta sconosciuta? In realtà nessuno sapeva, ma manco Einaudi, che aveva fatto una raccolta che si chiamava Cinque poeti americani, e dentro c'era una breve silloge delle poesie di La Gluck. L'ho scoperto a posteriori, l'avevo anche letto ma non me la ricordavo. Detto questo, Averno ha detto: sì, lo faccio, perché non lo dedico, ma è come se lo dedicasse a un caro amico poeta, Michele Sovente, un poeta della zona flegrea, che scriveva le poesie in tre lingue, in latino, in italiano e in cappellese. Il cappellese è la lingua di un rione di Bacoli, perché un vero poeta inventa una lingua. E quindi ho fatto in suo onore, che non c'era più, e quindi sono andato avanti. Era un investimento, così sapevo che perdevo un po' di soldi. Tra l'altro, essendo la signora Louise Gluck una grande docente di poesia in America, c'era un corso di poesia, lei voleva un traduttore che aveva in testa, e quindi abbiamo fatto a grandi poeti prove di traduzioni, ma lei le bocciava sempre, fino a quando siamo arrivati a quel grandissimo traduttore che è Massimo Bacigalupo, che ci è costato più dei diritti, però pur di accontentare la signora Gluck, che voleva venire a vedere l'Averno, che non aveva mai visto, quindi è tutta una cosa un po' così. E allora l'abbiamo fatto con Massimo Bacigalupo, abbiamo fatto questo libro, e quindi abbiamo presentato a Milano con un discreto successo, poi è andato un po' in sordina. Ma prima del Nobel, del 10 ottobre 2020, ricordo la data, abbiamo venduto pochissime copie, 70 copie, che manco il traduttore pagavamo, oltre ai diritti. Però quando è stato assegnato il premio Nobel, è cominciato ad arrivare moltissimi studenti che cercavano di comprare un pezzo di Nobel dal loro libraio, e quindi sono riuscito.
È da stato 70 a quante copie?
A 2000 copie. E la cosa più bella, la auguro a tutti i librai che mi fanno questo lavoro con amore, abbiamo fuori dalla libreria in fila i ragazzi che entrano uno alla volta per comprare una copia di Averno. Questa è la più grande soddisfazione della mia vita, insomma. Eccolo qua. Sì, il sì. Professore poeta Gabriele Frasca, la mia amica cara.
Molto piacere.
I due grandi poeti della città sono Gabriele Frasca e Michele Sovente. Gabriele è il grande traduttore di questo meridiano prezioso, che è andato a Ruba, non c'è manco più alla Mondadori, su Beckett, e poi ha scritto raccolte di libri meravigliosi che i ragazzi li comprano. Questo, quando si fa un buon libro, i ragazzi vengono in libreria e li comprano, sono suoi allievi, conoscenti, ma vengono qui per comprare i libri di Gabriele Frasca, di poesia, altrimenti la poesia non si vende.
Questa piccola libreria, un po' disordinata, dove solo Raimondo si destreggia, è un luogo di pace e di incontro per studenti, poeti, attori, medici e scrittori famosi.
Un giorno che c'era qui Antonio Franchini, Ri De Luca, è venuto Roberto a parlare con Franchini. Beh, questo è un luogo di incontro, non so se si è capito, e quindi è nata questa idea di Gomorra. E allora mi sono inventata addirittura una presentazione. Impressioni prima di andare in stampa, che era il modello antico dei libri, dei classici, nei giorni della rivoluzione della stampa. E quindi abbiamo fatto nella mia libreria, che era più grande di questa, che era all'angolo, abbiamo fatto la prima presentazione di Gomorra con le bozze. Credo che Roberto aveva con molto anticipo sentito che cosa stava succedendo nel sottosuolo di questa città, e ci ha svelato moltissimo, insomma.
Qui si trova veramente tutto qui da Raimondo.
La risposta è sì, se non subito, in tempi ipermoderni, perché lui va nelle due direzioni, quello che vende e quello che cerca, quello che raccoglie, quello che scopre. Quindi è un posto veramente speciale.
Ok.
Ciao Raimondo.
Ciao, grazie.
E dal 1990 nella libreria di Via di Mezzocannone passa spesso anche lo scrittore e poeta napoletano Henry De Luca.
Ogni volta che passo a Napoli per un'occasione pubblica, passo prima da lui.
via Mezzocannone accanto all'università ed è tuttora una via di librai. La sua bottega, piccola e sovraccarica, è la migliore approssimazione della fantasia di Borges circa la biblioteca universale.
Sì, ho un mio magazzino ideale innanzitutto, che sono i libri che conosco, che leggo, e che anche perché io in vetrina ho solo i libri che leggo io, ma non quelli che piacciono a me, quelli che ritengo utili e giusti da dare in mano a uno studente, a un lettore. Credo che questa è la responsabilità e la centralità di un libraio, anche se questo mondo che ragiona per grandi numeri, grandi modelli, non corrisponde più a questo. Ho fatto queste gallerie che faccio io di fotografie, che la galleria è questa invenzione scema che ho fatto io, ma che funziona molto perché permette, attraverso questi mezzi che abbiamo oggi, che è il telefonino, di mettere in contatto il lettore o la lettrice con l'autrice o con l'autore, e quindi è una cosa secondo me che funziona molto bene. Quindi uso Facebook in questo modo, che mi sembra l'unico modo che si può usare, perché da Facebook non si può dire state ferme, perché quindi bisogna fare il proprio lavoro e continuare a fare il proprio lavoro bene. Con i social media è cambiato, che c'è una voce in più e anche una voce in meno. Prima avevamo i giornali che battevano una notizia, parlavano di un'uscita, recensivano un libro e la gente veniva qui a comprare i libri, sia i nuovi, sia i miei, sia non i miei. La quota mia è minima, per carità. Invece con i social lo gestisci un po' tu, anche perché i giornali si sono ritirati dalla critica letteraria. Ci sono delle pagine culturali, ma sono un po' ruffiane, un po' legate al potere dell'editore, legate al potere dell'autore.
Un'altra creazione dell'editrice Dante Descartes sono dei libri in 32esimo, piccoli tesori, anche questi nati da una vibrante curiosità.
In ogni biblioteca domestica ci sono sempre 3-4 episodici libri piccolini, di piccolo formato, comprati in una stagione, in una ricerca, in un viaggio, donati e abbandonati in questa biblioteca. Mi facevano così tenerezza che mi sembravano degli orfani, e quindi li ho cominciati a raccogliere ed è diventata una sorta di mania. Adesso ne ho 3.000. Poi da questi qua ho cominciato a pensare, ma quasi quasi faccio pure io. C'era quell'editore che abbiamo visto per prima, Scheviller, e un giorno l'ho chiamato a Vanni Scheviller, che è di origine svizzera tra l'altro, e ho detto: Vanni, ma se io facessi questo formato che si chiama, la sua collana si chiama La Baita di Van Gogh? E lui ha detto: ma per carità, i formati sono di tutti, li puoi fare, anzi sono contento.
Ma e questi librettini sono degli estratti?
No, sono dei libri autonomi. C'è questo che è di una scrittrice contemporanea, Alfano, il mio familiare lessico, che spiega il suo apprendistato di libraia. Oppure questo qui, che ho aspettato 7 anni che passassero i tempi per pubblicarlo, perché non potevo comprare i diritti.
Elogio di Pinocchio.
Di Pietro Pancrazzi, questo critico austero, ma che quando parlava del Pinocchio diceva perché ogni anno lo leggeva, si scioglieva, diventava un bambinone, quindi è bellissimo, lo trovo meraviglioso.
È vero che durante il periodo del Covid portava i libri a domicilio?
Ho pensato che l'umanità era stanca, che il mondo si era stancato di questa umanità che sta aggrappata così male sopra. E in quei giorni avevo stampato un libro molto importante. Io sono stato, come ho raccontato all'inizio, migrante, sono stato in Germania e mi ero comprato Le Werke di Walter Benjamin. Premetto che sono un semi-analfabeto, ma le ho tradotte, le volevo curare, incapace, perché non conosco il greco e poi perché la lingua di Walter Benjamin è molto pastosa, molto complessa, molto intelligente. Naturalmente avevo tradotto Neapel e l'avevo messo nel computer, l'avevo anche annotato. Però un giorno è venuto un allievo di Giorgio Agamben qui per salutarmi, perché Giorgio ha detto: ah, vai a Napoli, passa da Raimondo a salutarmelo. E è venuto questo Elenio Cicchini, questo giovane bravissimo che non conoscevo all'epoca, è entrato dicendo: chi è Raimondo? Si guarda, sono da solo, sono io. E poi parlando, lui uscendo ha detto: perché non stampi Neapel? Allora io ho detto: vieni qua. Ho aperto il computer e ho detto: guarda, io questo non sono un traduttore, l'ho tradotto, non sono un curatore, l'ho curato, ma... Lui ha detto: no, ma io sto lavorando proprio sulle carte di Walter Benjamin. Però quindi ho fatto questa edizione scugnizza di Napoli, gli ho dato anche un titolo napoletano, Napoli Porosa. Non l'avessi mai fatto, ad un successo straordinario. Abbiamo avuto una pagina o due pagine sul Venerdì di Repubblica, tutta la città era chiusa, ma noi avevamo avuto il giorno dopo il Venerdì di Repubblica più di 100 richieste di Napoli Porosa, solo da Napoli. perché Napoli, Napoli, i napoletani amano i libri su Napoli, la città è dissipata dai napoletani, ma i napoletani amano la letteratura su Napoli. E io ho un figlio libraio, Dante De Carte, che sta in Piazza del Gesù, che è più bravo di me, Giancarlo, e allora abbiamo detto che facciamo, il libro costa 7 euro. Però insieme abbiamo pensato di portarlo a domicilio ai nostri clienti. E così con un tascapane, vestiti da editori, abbiamo fatto un po' i contrabbandieri del libro. Napoli si presta ai contrabbandieri e vicoli, vicarielle, se li conosce non sa niente nessuno. Per fortuna non ci ha mai fermato nessuno, però siamo riusciti a consegnare queste copie. Con molto accorgimento, avevamo due mascherine, non prendevamo l'ascensore, salivamo a piedi, avevamo i guanti. Questo ha permesso un po' di essere attivo in questo momento anche di grande tristezza. Per 3-4 giorni abbiamo portato questi libri e poi da lì c'è una catena, dice, mi porti quest'altro libro, e quindi abbiamo continuato a portare i libri a casa dei nostri sia clienti, lettori, amici, e poi si passavano la parola e quindi avevamo un giro di consegne interessante. Ma questo penso che si è verificato per tutta Italia. Io allora ho detto, il pubblico ha scoperto che c'era il libraio di fiducia, quello che ti porta a casa il pane, bellissimo, e ti porta il libro.
Infine, quali libri non venderebbe mai e quali invece vende volentieri?
Non ho mai i libri dei politici, questi precotti, questi libri di allevamento fatti con 4 sciocchezze per mettere in buona luce un politico. È lo stesso delle starlette, che non mi interessano molto. Ma no, mi piacciono le donne, ma non mi piace quel modo di far desiderare il successo. E poi i libri di certi giornalisti che sono venduti al potere, i servi del potere, qui non sono mai entrati. Naturalmente, mentre il grande giornalismo è una cosa preziosa per noi, ci insegna molte cose. I libri che ho sempre sono naturalmente i classici, i libri importanti. Ho passioni letterarie sconfinate che vanno dai tedeschi agli americani, ai francesi e agli italiani. Ho una grande cura per gli scrittori meridionali e poi c'è una passione per gli scrittori autodidatti. Stamattina ho comprato da una bancarella questo Antonio Meluschi, La fabbrica dei bambini, e ho cominciato a leggerlo e mi era molto interessante tutto. Poi ho scoperto che era un autodidatta con una caratteristica in più, era pure orfano. Era autodidatta e poi sarà il marito di un'altra grande autodidatta, dell'Agnese Viganò, l'autrice dell'Agnese va a morire. E quindi questa storia degli autodidatti, c'è Domenico Rega è un autodidatta, ma Ri De Luca è un autodidatta, che Roberto ha fatto l'università, studiava qui, ma quel miracoloso è Ri De Luca, è un autodidatta di talento che conosce 7-8 lingue, traduce magnificamente. Gli ho visto fare una lezione sul Chisciotte che manco il più grande comparativista del mondo riusciva a fare.
Avete per caso dei libri di Freud?
Freud sì, qualche cosa sì. Le faccio vedere. Ecco qua, guardi, si affacci.
Ah, ok, fantastico. Questi quanto vengono?
10 euro l'uno, media.
E su questo meraviglioso incontro che ho avuto il privilegio di fare, non posso che concludere con le parole dello scrittore Henri De Luca.
Lui è l'ultimo libraio onnisciente di titoli, autori, case editrici, competente anche in antiquariato libraio. Chi cerca una rarità, lui gliela trova. Del resto fa e interpreta il mestiere da più di mezzo secolo. In più, il viaggiatore esperto che vuol sapere di Napoli qualcosa di segreto passa prima da lui.